Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi.
Il campo grande. A Buna non si sapeva molto del campo grande di Auschwitz propriamente detto. Gli Häftlinge trasferiti da campo a campo erano pochi, non loquaci, nessuno Häftling lo era, né facilmente creduti. Quando il carro di Jenkel varcò la soglia famosa, rimanemmo sbalorditi. Buna Monowitz coi suoi 12.000 abitanti era un villaggio al confronto. Quella in cui entravamo era una sterminata metropoli, non blocks di legno a un piano, ma innumerevoli, tetri, edifici, quadrati di pietra grigia, a tre piani, tutti uguali fra loro. Fra questi correvano strade lastricate, rettilinee e perpendicolari a perdita d'occhio. Il tutto era deserto, silenzioso, schiacciato sotto il cielo basso pieno di fango e di pioggia e di abbandono. Anche qui, come ad ogni svolta del nostro così lungo itinerario, fummo sorpresi di essere accolti con un bagno quando di tante altre cose avevamo bisogno. Ma non fu quello un bagno di umiliazione, un bagno grottesco, demoniaco, sacrale, un bagno da messa nera come l'altro che aveva segnato la nostra discesa nell'universo concentrazionario, e neppure un bagno funzionale, antisettico, altamente tecnicizzato come quello del nostro passaggio molti mesi più tardi in mano americana, bensì un bagno alla maniera russa, a misura umana, estemporaneo ed approssimativo. Non intendo già mettere in dubbio che un bagno per noi in quelle condizioni fosse opportuno, era anzi necessario e non sgradito, ma in esso ed in ciascuno di quei tre memorabili lavacri era agevole ravvisare, dietro all'aspetto concreto e letterale, una grande ombra simbolica, il desiderio inconsapevole da parte della nuova autorità che volta a volta ci assorbiva nella sua sfera, di spogliarci delle vestigia della nostra vita di prima, di fare di noi degli uomini nuovi, conformi ai loro modelli, di imporci il loro marchio. Ci deposero dal carro le braccia robuste di due infermiere sovietiche. «Po malu! Po malu!» «Adagio, adagio!» furono le prime parole russe che udii. Erano due ragazze energiche ed esperte. Ci condussero in uno degli impianti del lager che era stato sommariamente rimesso in efficienza, ci spogliarono, ci fecero cenno di coricarci sui tralicci di legno che coprivano il pavimento e con mani pietose ma senza tanti complimenti ci insaponarono, strofinarono, massaggiarono e asciugarono dalla testa ai piedi. L'operazione andò liscia e spedita con tutti noi, a meno di qualche protesta moralistico-giacobina di Arthur che si proclamava libre citoyen e nel cui subconscio il contatto di quelle mani femminili sulla pelle nuda veniva a conflitto con tabù ancestrali. Ma trovò un grave intoppo quando venne il turno dell'ultimo del gruppo. Nessuno di noi sapeva chi fosse costui, perché non era in grado di parlare. Era una larva, un ometto, calvo, nodoso come una vite, scheletrico, accartocciato da un'orribile contrattura di tutti i muscoli. Lo avevano deposto dal carro di peso come un blocco inanimato, e ora giaceva a terra su un fianco, acciambellato e rigido in una disperata posizione di difesa, con le ginocchia premute fin contro la fronte, i gomiti serrati ai fianchi e le mani a cuneo, con le dita puntate contro le spalle. Le sorelle russe, perplesse, cercarono invano di distenderlo sul dorso, al che egli emise strida acute da topo. Del resto era fatica inutile. Le sue membra cedevano elasticamente sotto lo sforzo, ma appena abbandonate scattavano indietro alla loro posizione iniziale. Allora presero partito e lo portarono sotto la doccia, così com'era, e poiché avevano ordini precisi, lo lavarono ugualmente del loro meglio, forzando spugna e sapone nel groviglio legnoso di quel corpo. Alla fine lo sciacquarono coscienziosamente, versandogli sopra un paio di secchi d'acqua tiepida. Charles e io, nudi e fumanti, assistevamo alla scena con pietà e orrore. Mentre una delle braccia era distesa, si vide per un istante il numero tatuato. Era un 200.000, uno dei vosgi. Bon Dieu, c'est un français, fece Charles, e si volse in silenzio contro il muro. Ci assegnarono camicia e mutande e ci condussero dal barbiere russo affinché per l'ultima volta della nostra carriera ci fossero rasi i capelli a zero. Il barbiere era un gigante bruno, dagli occhi selvaggi e spiritati, esercitava la sua arte con inconsulta violenza e per ragioni a me ignote portava un mitragliatore a tracolla. «Italiano Mussolini», mi disse bieco, e ai due francesi «Français Laval», dove si vede quanto poco soccorrano le idee generali alla comprensione dei casi singoli. Qui ci separammo. Charles e Arthur, guariti e relativamente ben portanti, si ricongiunsero al gruppo dei francesi e sparirono dal mio orizzonte. Io, malato, fui introdotto nell'infermeria, visitato sommariamente e relegato d'urgenza in un nuovo reparto infettivi. Questa infermeria era tale nelle intenzioni e inoltre perché effettivamente rigurgitava di infermi, infatti i tedeschi in fuga avevano lasciato a Monowitz, Auschwitz e Birkenau solo i malati più gravi e questi erano stati tutti radunati dai russi nel campo grande. Non era, né poteva essere, un luogo di cura, perché i medici, per lo più malati essi stessi, erano poche decine. Le medicine e il materiale sanitario mancavano del tutto, mentre avevano bisogno di cure i tre quarti almeno dei 5.000 ospiti del campo. Il locale a cui venni assegnato era una camerata, enorme e buia, piena fino al soffitto di sofferenze e di lamenti. Per forse 800 malati non vi era che un medico di guardia e nessun infermiere. Erano i malati stessi che dovevano provvedere alle loro necessità più urgenti e a quelle dei loro compagni più gravi. Vi trascorsi una sola notte, che ricordo come un incubo. Al mattino i cadaveri nelle cuccette o abbandonati, scomposti sul pavimento, si contavano a dozzine. Il giorno seguente fui trasferito in un locale più piccolo, che conteneva solo 20 cuccette. In una di queste giacqui per 3 o 4 giorni, oppresso da una febbre altissima, cosciente solo ad intervalli, incapace di mangiare e tormentato da una sete atroce. Al quinto giorno la febbre era sparita. Mi sentivo leggero, come una nuvola, affamato e gelato, ma la mia testa era sgombra, gli occhi e gli orecchi come affinati dalla forzata vacanza, ed ero in grado di riprendere contatto col mondo. Nel corso di quei pochi giorni, intorno a me, si era verificato un mutamento vistoso. Era stato l'ultimo grande colpo di falce, la chiusura dei conti. I moribondi erano morti. In tutti gli altri la vita ricominciava a scorrere tumultuosamente. Fuori dai vetri, benché nevicasse fitto, le funeste strade del campo non erano più deserte, anzi brulicavano di un via vai alacre, confuso e rumoroso che sembrava fine a se stesso. Fino a tarda sera si sentivano risuonare grida allegre o iraconde, richiami, canzoni. Ciò nonostante la mia attenzione e quella dei miei vicini di letto, raramente riusciva a deludere la presenza ossessiva, la mortale forza di affermazione del più piccolo ed inerme fra noi, del più innocente, di un bambino, di Urbinek. Urbinek era un nulla. Un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava 3 anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare, non aveva nome. Quel curioso nome, Urbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle reni in giù e aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi, ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto, saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con urgenza esplosiva. Era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. Nessuno, salvo Enek. Era il mio vicino di letto, un robusto e florido ragazzo ungherese di 15 anni. Enek passava accanto alla cuccia di Urbinek metà delle sue giornate. Era materno più che paterno, e assai probabile che se quella nostra precaria convivenza si fosse protratta al di là di un mese, da Enek Urbinek avrebbe imparato a parlare. Certo meglio che dalle ragazze polacche, troppo tenere e troppo vane, che lo ubriacavano di carezze e di baci, ma fuggivano la sua intimità. Enek invece, tranquillo e testardo, sedeva accanto alla piccola sfinge immune alla potenza triste che ne emanava. Gli portava da mangiare, gli rassettava le coperte, lo ripuliva con mani abili, prive di ripugnanza, e gli parlava, naturalmente in ungherese, con voce lenta e paziente. Dopo una settimana, Enek annunciò con serietà, ma senza ombra di presunzione, che Urbinek diceva una parola. Quale parola? Non sapeva. Una parola difficile, non ungherese, qualcosa come masklo, matisklo. Nella notte tendemmo l'orecchio. Era vero, dall'angolo di Urbinek veniva ogni tanto un suono, una parola, non sempre esattamente la stessa per verità, ma era certamente una parola articolata, o meglio, parole articolate leggermente diverse, variazioni sperimentali attorno a un tema, una radice, forse a un nome. Urbinek continuò finché ebbe vita nei suoi esperimenti ostinati. Nei giorni seguenti tutti lo ascoltavamo in silenzio, ansiosi di capire, e c'erano fra noi parlatori di tutte le lingue d'Europa, ma la parola di Urbinek rimase segreta. No, non era certo un messaggio, non una rivelazione. Forse era il suo nome, seppure ne aveva avuto uno in sorte. Forse, secondo una delle nostre ipotesi, voleva dire mangiare o pane, o forse carne in boemo, come sosteneva con buoni argomenti uno di noi che conosceva questa lingua. Urbinek, che aveva 3 anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero. Urbinek, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Urbinek, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz. Urbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui, e gli testimonia attraverso queste mie parole. Enek era un buon compagno ed una perpetua fonte di sorpresa. Anche il suo nome, come quello di Urbinek, era convenzionale, il suo nome vero, che era König, era stato alterato in Enek, diminutivo polacco di Enrico, dalle due ragazze polacche, le quali, benché più anziane di lui, di 10 anni almeno, provavano per Enek una simpatia ambigua, che presto divenne desiderio aperto. Enek König, solo del nostro microcosmo di afflizione, non era né malato né convalescente, anzi godeva di una splendida sanità di corpo e di spirito. Era di piccola statura e di aspetto mite, ma aveva una muscolatura da atleta. Affettuoso e servizievole con Urbinek e con noi, albergava tuttavia istinti pacatamente sanguinari. Il lager, trappola mortale, mulino da ossa per gli altri, era stato per lui una buona scuola. In pochi mesi aveva fatto di lui un giovane carnivoro pronto, sagace, feroce e prudente. Nelle lunghe ore che trascorremmo insieme, mi narrò l'essenziale della sua breve vita. Era nato ed abitava in una fattoria in Transilvania, in mezzo al bosco, vicino al confine rumeno. Andava spesso col padre per il bosco, alla domenica, entrambi col fucile. Perché col fucile? Per cacciare? Sì, anche per cacciare, ma anche per sparare ai rumeni. E perché sparare ai rumeni? Perché sono rumeni, mi spiegò Enek con semplicità disarmante. Anche loro, ogni tanto, sparavano a noi. Era stato catturato e deportato ad Auschwitz con tutta la famiglia. Gli altri erano stati uccisi subito. Lui aveva dichiarato all'SS di avere 18 anni e di essere muratore, mentre ne aveva 14 ed era studente. Così era entrato a Birkenau, ma a Birkenau aveva invece insistito sulla sua età vera, era stato assegnato al blocco dei bambini, ed essendo il più anziano e il più robusto era diventato il loro capo. I bambini erano a Birkenau come uccelli di passo, dopo pochi giorni erano trasferiti al blocco delle esperienze o direttamente alle camere a gas. Enek aveva subito capito la situazione e da buon capo si era organizzato, aveva stabilito solide relazioni con un influente Häftling ungherese ed era rimasto, fino alla liberazione. Quando c'erano selezioni al blocco dei bambini, era lui che sceglieva. Non provava rimorso? No, perché avrebbe dovuto. Esisteva forse un altro modo per sopravvivere? All'evacuazione del lager, saviamente si era nascosto. Dal suo nascondiglio attraverso la finestrella di una cantina, aveva visto i tedeschi sgomberare in gran fretta i favolosi magazzini di Auschwitz e aveva notato come nel trambusto della partenza avessero sparso sulla strada una buona quantità di alimenti in scatola. Non si erano attardati a recuperarli, ma avevano cercato di distruggerli passandoci sopra con i cingoli dei loro mezzi corazzati. Molte scatole si erano confitte nel fango e nella neve senza sfasciarsi. A notte Hennek era uscito con un sacco e aveva radunato un fantastico tesoro di scatole deformate, appiattite ma ancora piene, carne, lardo, pesce, frutta, vitamine. Non lo aveva detto a nessuno, naturalmente. Lo diceva a me perché ero suo vicino di letto e potevo essergli utile come sorvegliante. In effetti, poiché Hennek passava molte ore in giro per il lager in misteriose faccende, mentre io ero nell'impossibilità di muovermi, la mia opera di custodia gli fu abbastanza utile. In me aveva fiducia. Sistemò il sacco sotto il mio letto e nei giorni seguenti mi corrispose una giusta mercede in natura, autorizzandomi a prelevare quelle razioni di conforto che riteneva adatte, come qualità e quantità, alla mia condizione di malato e alla misura dei miei servizi. Non era Urbinek il solo bambino. Ce n'erano altri in condizioni di salute relativamente buone. Avevano costituito un loro piccolo club, molto chiuso e riservato, in cui l'intrusione degli adulti era visibilmente sgradita. Erano animaletti, selvaggi e giudiziosi, che si intrattenevano fra di loro in lingue che non comprendevo. Il più autorevole membro del clan non aveva più di 5 anni e si chiamava Peter Pavel. Peter Pavel non parlava con nessuno e non aveva bisogno di nessuno. Era un bel bambino, biondo e robusto, dal viso intelligente e impassibile. Al mattino scendeva dalla sua cuccetta, che era al terzo piano, con movimenti lenti ma sicuri. Andava alle docce a riempire d'acqua la sua gamella e si lavava meticolosamente. Spariva poi per tutta la giornata, facendo solo una breve comparsa a mezzogiorno per riscuotere la zuppa in quella stessa sua gamella. Tornava infine per la cena. Mangiava. Usciva nuovamente, rientrava poco dopo con un vaso da notte, lo collocava nell'angolo dietro la stufa, vi sedeva per qualche minuto, ripartiva col vaso, tornava senza, si arrampicava piano piano al suo posto, sistemava puntigliosamente le coperte e il cuscino e dormiva, fino al mattino, senza mutare posizione. Pochi giorni dopo il mio arrivo, vidi con disagio apparire un viso noto, la sagoma patetica e sgradevole del Kleine Kipura, la mascotte di Buna Monowitz. Tutti lo conoscevano a Buna. Era il più giovane dei prigionieri. Non aveva che 12 anni. Tutto era irregolare in lui, a partire dalla sua stessa presenza in lager, dove di norma i bambini non entravano vivi. Nessuno sapeva come e perché vi fosse stato ammesso, e ad un tempo tutti lo sapevano fin troppo. Irregolare era la sua condizione, poiché non marciava al lavoro, ma risiedeva in semiclausura nel blocco dei funzionari. Vistosamente irregolare, infine, il suo aspetto. Era cresciuto troppo. E male. Dal busto tozzo e corto sporgevano braccia e gambe lunghissime da ragno, e di sotto il viso pallido, dai tratti non privi di grazia infantile, balzava in avanti un'enorme mandibola, più prominente del naso. Il Kleine Kipura era l'attendente e il protetto del Lager Capo, il capo di tutti i capo. Nessuno lo amava, salvo il suo protettore. All'ombra dell'autorità, ben nutrito e vestito, esente dal lavoro, aveva condotto fino all'ultimo giorno un'esistenza ambigua e frivola di favorito, intessuta di pettegolezzi, di delazioni e di affetti distorti. Il suo nome, a torto come spero, veniva sempre sussurrato nei casi più clamorosi di denunzie anonime alla sezione politica e alle SS, perciò tutti lo temevano e lo fuggivano. Ora il Lager Capo, destituito di ogni potere, era in marcia verso Occidente, e il Kleine Kipura, convalescente di una leggera malattia, aveva seguito il nostro destino. Ebbe un letto e una scodella e si inserì nel nostro limbo. Hennek ed io gli rivolgemmo poche e caute parole, poiché provavamo verso di lui diffidenza e una pietà ostile, ma quasi non ci rispose. Tacque per 2 giorni. Se ne stava in cuccetta, tutto raggomitolato, con lo sguardo fisso nel vuoto e i pugni serrati sul petto. Poi prese ad un tratto a parlare. Rimpiangemmo il suo silenzio. Il Klein Kipura parlava da solo come in sogno. E il suo sogno era di avere fatto carriera, di essere diventato un capo. Non si capiva se fosse follia o un gioco puerile e sinistro. Senza tregua, dall'alto della sua cuccetta, vicino al soffitto, il ragazzo cantava e fischiava le marce di Buna, i ritmi brutali che scandivano i nostri passi stanchi ogni mattina e ogni sera, e vociferava in tedesco imperiosi comandi ad uno stuolo di schiavi inesistenti. Alzarsi, porci, avete capito, rifare i letti, ma presto, pulirsi le scarpe, tutti, adunata, controllo dei pidocchi, controllo dei piedi, mostrare i piedi, carogne. Di nuovo, sporco, tu, sacco di me, fai attenzione, io non scherzo, ancora una volta che ti pesco e te ne vai in crematorio. Poi urlando alla maniera dei militari tedeschi, in fila, coperti, allineati, giù il colletto, al passo, seguire la musica, le mani sulla cucitura dei pantaloni. E poi ancora, dopo una pausa, con voce arrogante e stridula, questo non è un sanatorio, questo è un lager tedesco, si chiama Auschwitz, e non se ne esce che per il camino. Se ti piace è così, se non ti piace, non hai che da andare a toccare il filo elettrico. Il Klein Kipura sparì dopo pochi giorni, con sollievo di tutti. In mezzo a noi, deboli e malati, ma pieni della letizia timida e trepida della libertà ritrovata, la sua presenza offendeva, come quella di un cadavere, e la compassione che gli suscitava in noi era commista ad orrore. Tentammo invano di strapparlo al suo delirio. L'infezione del lager aveva fatto in lui troppa strada.